Benvenuti al Daily Digest di lunedì 13 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Arte Aerospecial, il futuro del trasporto regionale è elettrico e ibrido. Bawa Reserve, l'arcipelago indonesiano che assorbe più carbonio di quanto ne emetta. La Belle Époque a Parigi, luci e ombre della vita nella capitale del 1900. La cerniera a triangoli del MIT, strutture 3D flessibili e resistenti. I granai dell'esercito romano, quando il cibo era un'arma strategica. Il primo ciclo di sviluppo, verso la commercializzazione e l'AI integrata. Com'è nata la vita dalla materia inanimata? Pangolini, i mammiferi corazzati più minacciati del pianeta. Singapore, la città giardino che respira verde. E il grande balzo americano, la missione umana su Marte del... Iniziamo!
Heart Aerospecial is 30. Il futuro del trasporto regionale è elettrico e ibrido. La compagnia svedese Heart Aerospace sta rivoluzionando il trasporto aereo regionale con LS30, un velivolo ibrido elettrico da 30 posti che promette di ridurre drasticamente le emissioni e i costi operativi. Heart Aerospace è un'azienda svedese che si è posta un obiettivo ambizioso: realizzare un aereo regionale da 30 posti completamente elettrico e ibrido. LS30. Questo velivolo è progettato per operare su rotte brevi e medie, offrendo un'alternativa sostenibile e silenziosa ai tradizionali jet regionali alimentati a carburante fossile. LS30 ha un'autonomia di 200 km in configurazione completamente elettrica, che sale a 800 km in configurazione ibrida con l'uso di carburanti sostenibili SAF. Questa flessibilità permette al LS30 di coprire un'ampia gamma di rotte, dai collegamenti tra aeroporti vicini alle rotte regionali più lunghe. L'aereo ha un'architettura di propulsione ibrida elettrica che combina motori elettrici con generatori termici, garantendo prestazioni ottimali in tutte le fasi del volo. Il progetto Heart Aerospace è stato accolto con grande interesse da diverse compagnie aeree regionali, che vedono nel S30 un'opportunità per ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale. La compagnia svedese ha già ricevuto numerosi ordini e preordini da vettori di tutto il mondo, un segnale della fiducia che il mercato ripone in questa tecnologia. Il modello di business di Heart Aerospace si basa su una stretta collaborazione con i clienti, che partecipano attivamente allo sviluppo del velivolo e contribuiscono a definire le specifiche tecniche e operative. Questo approccio collaborativo garantisce che LS30 risponda alle esigenze reali del mercato e che possa essere integrato senza intoppi nelle flotte esistenti. La propulsione ibrida elettrica è considerata una tecnologia di transizione fondamentale per il trasporto aereo regionale, in quanto consente di ridurre le emissioni senza i limiti di autonomia delle batterie. I motori elettrici possono essere utilizzati per le fasi di decollo e salita, che sono le più energivore e inquinanti, mentre i generatori termici entrano in funzione durante il volo di crociera, garantendo una maggiore autonomia. Questa configurazione permette di ottimizzare il consumo di carburante e di ridurre le emissioni di gas serra in modo significativo. Con l'aumentare della densità energetica delle batterie, sarà possibile aumentare la percentuale di volo in modalità completamente elettrica, avvicinandosi sempre di più all'obiettivo di un trasporto aereo a zero emissioni. La certificazione e l'ingresso in servizio del S30 sono previsti tra il 2029 e il 2030. Un traguardo che richiederà il superamento di numerose sfide tecniche e regolatorie. Heart Aerospace sta lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione FAA ed EASA per definire i requisiti di certificazione e per garantire che LS30 soddisfi i più elevati standard di sicurezza. Il percorso di certificazione per un aereo ibrido elettrico è complesso e richiede il superamento di numerose prove e test, ma Heart Aerospace è fiduciosa di poter rispettare i tempi previsti. Il settore del trasporto aereo regionale è in attesa di una soluzione sostenibile e LS30 potrebbe essere la risposta giusta. L'impatto di questa rivoluzione si estende ben oltre l'aviazione regionale. Lo sviluppo di velivoli ibridi elettrici come LS30 sta contribuendo ad accelerare l'innovazione tecnologica in tutto il settore aeronautico, creando nuove competenze e nuove opportunità di lavoro. Inoltre, sta spingendo le autorità di regolamentazione a rivedere i quadri normativi per l'aviazione, adattandoli alle nuove tecnologie e alle nuove esigenze del mercato. Il successo di Heart Aerospace potrebbe essere un modello per altre aziende che stanno sviluppando velivoli simili, contribuendo a creare un ecosistema dell'aviazione sostenibile a livello globale. LS-30 di Heart Aerospace rappresenta un passo importante verso un futuro del trasporto aereo regionale più sostenibile e innovativo. Questo velivolo dimostra che è possibile conciliare le esigenze di efficienza e redditività con la tutela dell'ambiente, aprendo la strada a una nuova era dell'aviazione commerciale. I prossimi anni saranno cruciali per vedere se questo sogno diventerà realtà. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Bawa Reserve, l'arcipelago indonesiano che assorbe più carbonio di quanto ne emetta. 6 isole, 13 spiagge, 3 lagune è un unico obiettivo: rimuovere dall'atmosfera più gas serra di quelli prodotti. Bawa Reserve, nell'arcipelago delle Anambas in Indonesia, ha ottenuto la certificazione carbon negative nel 2022, alimentandosi solo con il sole e proibendo qualsiasi forma di pesca nei suoi 5.000 ettari di mare protetto. Costruire senza ferire la terra. Quando i progettisti sono arrivati sulle isole, hanno preso una decisione drastica: niente ruspe, niente escavatori, nessun macchinario pesante. Ogni villa è stata sollevata su palafitte usando tralicci di bambù e legno riciclato, senza scavare fondamenta che avrebbero distrutto il suolo. Le 35 suite, comprese quelle che si affacciano direttamente sulla laguna, sono state realizzate da artigiani locali utilizzando tecniche costruttive tramandate da generazioni. Il risultato è un villaggio sospeso che sembra galleggiare tra gli alberi, perfettamente integrato con la foresta pluviale. Zero scarichi in mare. L'acqua dolce necessaria per gli ospiti e per il personale viene prodotta dissalando l'acqua marina con l'energia solare. Tutti i reflui, sia quelli dei bagni sia quelli delle cucine, vengono trattati in un impianto a ciclo chiuso che non rilascia neppure una goccia in laguna. Questo protocollo a scarico zero è fondamentale perché evita di immettere sostanze nutrienti che potrebbero alterare l'equilibrio della barriera corallina. Anche la piscina naturale in cui è possibile fare snorkeling è alimentata dall'acqua di mare che entra ed esce con la marea, senza bisogno di pompe o prodotti chimici. Un laboratorio di ripopolamento ittico. L'area marina protetta di 5.000 ettari è governata dalla regola delle tre no: no fishing, no anchoring, no collecting. Non si pesca, non si getta l'ancora, non si raccoglie nulla, nemmeno una conchiglia. Dentro questo santuario, i biologi della Bawa Marine Foundation hanno avviato programmi di trapianto dei coralli e censimenti periodici dei pesci. I risultati parlano chiaro. Le popolazioni ittiche sono cresciute a tal punto che alcune specie che erano quasi scomparse, come il pesce Napoleone, sono tornate a popolare la barriera. Bawa Reserve è la prova vivente che si può fare turismo di lusso togliendo anidride carbonica dall'atmosfera anziché aggiungerla. Con la sua politica a scarico zero e la protezione integrale del mare, questo arcipelago è diventato un rifugio sicuro non solo per i viaggiatori, ma per migliaia di creature marine che qui possono vivere senza paura di finire in una rete.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. La Belle Époque a Parigi, luci e ombre della vita nella capitale del 1900. Parigi all'alba del Novecento era un caleidoscopio di eleganza e miseria, boulevard illuminati dalla neonata luce elettrica, caffè affollati di artisti, ma anche quartieri operai dove la vita era una lotta quotidiana per un tozzo di pane. La Ville Lumière è l'esposizione universale del 1900. L'esposizione universale del 1900 fu il trionfo della Belle Époque parigina. Per l'occasione furono costruiti il Grand Palais e il Petit Palais, meraviglie di ferro e vetro, e fu inaugurata la prima linea della metropolitana, progettata dall'ingegnere Fulgence Bienvenue. La città si riempì di padiglioni esotici, ascensori elettrici, scale mobili e persino un enorme telescopio. 40 milioni di visitatori arrivarono da tutto il mondo, e Parigi si consacrò come capitale dell'arte, della scienza e del divertimento. La luce elettrica, che già illuminava i boulevard haussmanniani, divenne il simbolo di una città che non dormiva mai. I café concert, come il Moulin Rouge e le Folies Bergère, erano affollati ogni sera da una folla variegata di aristocratici, borghesi e artisti, attratti dalle ballerine di Cancan e dalle prime proiezioni cinematografiche dei fratelli Lumière. I pittori impressionisti e post-impressionisti, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec, immortalavano questa vitalità sulle loro tele, mentre scrittori come Marcel Proust e Émile Zola ne analizzavano le contraddizioni sociali. L'eleganza dell'alta società. Per la ricca borghesia e l'aristocrazia, la Belle Époque fu davvero un'epoca di grazia. Le signore indossavano abiti di seta, pizzi e crinoline leggere, con cappelli piumati e ombrellini parasole. I signori sfoggiavano redingote, cilindri e bastoni da passeggio. Il pomeriggio si trascorreva ai giardini delle Tuilerie o al Bois de Boulogne, passeggiando a piedi o in carrozza, fermandosi nei chioschi per un tè o una limonata. Le serate erano riservate a cene nei ristoranti di lusso come Maximesse, a spettacoli all'Opéra Garnier o a feste danzanti nei saloni privati. Le corse dei cavalli a Longchamp e le regate sulla Senna erano appuntamenti mondani irrinunciabili, dove sfoggiare eleganza e intrecciare relazioni sociali. In questo mondo ovattato, i domestici in livrea si occupavano di ogni necessità, e la vita scorreva tra ricevimenti, viaggi in Costa Azzurra e soggiorni termali a Vichy. Tuttavia questo stile di vita riguardava una percentuale minima della popolazione, forse il 5%, mentre la stragrande maggioranza dei parigini viveva in condizioni ben diverse. L'altra faccia della medaglia, il popolo di Parigi. A pochi passi dalle luci dei grandi boulevard, i quartieri di belle ville, Ménilmontant e la Villette raccontavano una storia fatta di fatica e povertà. Le famiglie operaie si ammassavano in appartamenti fatiscenti senza acqua corrente né servizi igienici, con stanze affacciate su cortili bui e maleodoranti. L'industrializzazione aveva attirato masse di contadini dalle campagne, che trovavano impiego nelle officine metallurgiche, nelle fabbriche di mobili e nei laboratori tessili per 12 ore al giorno, a salari di misera sopravvivenza. Donne e bambini lavoravano spesso in condizioni disumane, e le malattie polmonari, la tubercolosi e la malnutrizione erano diffusissime. I mercati generali di Les Halles, celebrati da Zola nel romanzo Il ventre di Parigi, offrivano cibo in abbondanza, ma molti lavoratori non potevano permettersi la carne e si nutrivano quasi esclusivamente di pane e zuppa. Le lavanderie galleggianti sulla Senna e le portatrici d'acqua erano figure comuni in una città dove la rete idrica era ancora inadeguata. La tensione sociale era palpabile, e non a caso proprio in quegli anni maturavano i movimenti sindacali e le idee socialiste che avrebbero portato, nel 1936, alle prime grandi conquiste operaie. L'eredità della Belle Époque. Nonostante le disuguaglianze, la Belle Époque lasciò un segno indelebile nella cultura europea. Fu in questo periodo che nacquero il cinema, l'automobile, il telefono e l'aviazione, invenzioni che avrebbero cambiato per sempre la vita quotidiana. Parigi si trasformò nel laboratorio della modernità, unendo arte e tecnica in un connubio che ancora oggi affascina. Le architetture in ferro e vetro, le insegne luminose dei grandi magazzini come le Bon Marché e la Tour Eiffel, inizialmente contestata e poi amata, divennero icone universali. Il mito della Belle Époque sopravvisse alla Prima Guerra Mondiale proprio perché rappresentava, agli occhi dei sopravvissuti, un'epoca di spensieratezza irrimediabilmente perduta. Oggi, camminare lungo la Senna al tramonto, tra i ponti e i lampioni, significa ancora respirare un po' di quell'atmosfera, consapevoli però che la «bella vita» di allora era un privilegio di pochi, pagato con il sudore e la fatica di molti. La Belle Époque fu insieme sogno e illusione, un momento di straordinaria creatività che illuminò il mondo, ma che gettò anche ombre profonde. La Parigi del 1900 ci ricorda che il progresso, per essere vero, deve essere condiviso. La scienza è la luce che scaccia l'oscurità dell'ignoranza. Proseguiamo il cammino su microsmeta.com.
La cerniera a triangoli del MIT, strutture 3D flessibili e resistenti. Un brevetto del Massachusetts Institute of Technology descrive una cerniera formata da triangoli che, a seconda di come viene chiusa, dà origine a strutture tridimensionali incredibilmente robuste e al tempo stesso pieghevoli, con applicazioni che spaziano dall'architettura d'emergenza ai droni. La geometria che si trasforma. Come funziona? La nuova cerniera, sviluppata dai ricercatori del MIT, si basa su un principio geometrico tanto semplice quanto geniale. Una serie di triangoli collegati tra loro che possono ruotare lungo i bordi come le pagine di un libro. Quando la cerniera è aperta, la struttura è piatta, flessibile e può essere arrotolata o piegata in un volume molto piccolo. Quando viene chiusa, i triangoli si incastrano reciprocamente e formano un reticolo tridimensionale rigido, in grado di sopportare carichi notevoli senza bisogno di colla, saldature o bulloni. Il segreto sta negli angoli. Ogni triangolo ha delle linguette e delle scanalature che, quando ruotano di un preciso angolo, si bloccano a scatto, impedendo movimenti indesiderati. I test di laboratorio hanno dimostrato che una trave costruita con questa cerniera può sostenere fino a 10 volte il proprio peso, mentre una volta sbloccata si ripiega in pochi secondi. Il materiale utilizzato può essere plastica, metallo leggero o composito, a seconda dell'applicazione, e la produzione è già compatibile con le comuni stampanti 3D. Dall'origami all'ingegneria spaziale. L'ispirazione arriva dall'origami, l'arte giapponese di piegare la carta per creare forme tridimensionali a partire da un foglio piano. Negli ultimi anni, gli ingegneri hanno trasformato i principi dell'origami in una disciplina chiamata origami engineering, applicata ai pannelli solari dei satelliti, agli stent cardiaci e ai robot autoassemblanti. La cerniera a triangoli del MIT porta questa idea un passo avanti. Invece di piegare un unico foglio, assembla moduli triangolari che possono essere combinati in infinite configurazioni, proprio come i mattoncini delle costruzioni. I vantaggi sono enormi per le missioni spaziali, dove ogni grammo e ogni centimetro cubo contano. Un'antenna parabolica potrebbe essere trasportata arrotolata in un razzo e dispiegata in orbita semplicemente azionando un motore che chiude tutte le cerniere contemporaneamente. Allo stesso modo, un modulo abitativo gonfiabile potrebbe irrigidirsi con uno scheletro a triangoli senza richiedere operazioni di assemblaggio manuale da parte degli astronauti. Rifugi d'emergenza e mobili trasformabili. Sulla Terra, una delle applicazioni più promettenti riguarda i rifugi per le emergenze umanitarie. Dopo un terremoto o un'alluvione, è necessario allestire rapidamente strutture abitative robuste, ma facili da trasportare. Un kit di pannelli triangolari con cerniere potrebbe essere consegnato in pacchi piatti, trasportato a mano e trasformato in una capanna solida in pochi minuti, senza bisogno di utensili né manodopera specializzata. I primi prototipi di questi rifugi, testati in collaborazione con organizzazioni non governative, hanno resistito a venti di oltre 80 km orari e a piogge torrenziali, dimostrando una stabilità paragonabile alle tende militari ma con un peso inferiore. La stessa tecnologia può essere adattata all'arredamento. Tavoli, sedie e scaffali che si montano da soli semplicemente ruotando le cerniere, ideali per appartamenti piccoli o per eventi temporanei. L'assenza di viti e collanti rende il montaggio e lo smontaggio praticamente infiniti, senza usura dei componenti, il che è un vantaggio ecologico non trascurabile. Il futuro delle strutture adattative. La ricerca del MIT non si ferma alla cerniera passiva. I prossimi passi prevedono l'integrazione di materiali a memoria di forma, che rispondono al calore o alla corrente elettrica per chiudere automaticamente la cerniera senza motori esterni. Si immaginano ponti temporanei che si autoassemblano in caso di alluvione, barriere frangivento che si sollevano quando la velocità dell'aria supera una soglia critica, e persino abiti che modificano la propria traspirabilità in base alla temperatura corporea. La cerniera a triangoli è un esempio di come una piccola invenzione meccanica possa innescare una rivoluzione nei settori più disparati. La sua forza sta nella semplicità. Pochi pezzi, nessuna manutenzione e una versatilità quasi illimitata. In un'epoca in cui le risorse sono preziose e la velocità di intervento è cruciale, poter contare su strutture che cambiano forma a comando è un lusso che presto potrebbe diventare la norma. La cerniera a triangoli del MIT non è solo un ingegnoso oggetto da laboratorio, è un mattone per costruire il futuro. Dallo spazio profondo ai campi profughi, la geometria che si adatta ci insegna che la vera innovazione sta nel piegare le regole, mai nel romperle.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
I granai dell'esercito romano, quando il cibo era un'arma strategica. Per l'esercito romano, il grano non era semplicemente cibo, era la benzina della macchina bellica. I granai fortificati, costruiti con tecniche ingegnose per mantenere le derrate asciutte e protette dai parassiti, erano considerati importanti quanto le armi. L'orreum, il magazzino dell'impero. Il termine latino orreum indicava un edificio destinato allo stoccaggio di derrate alimentari, in particolare grano, orzo, olio e vino. Lungo i confini dell'impero, specialmente in Britannia e lungo il Reno e il Danubio, i romani costruirono orrea di notevoli dimensioni, sia all'interno dei forti legionari che nei porti fluviali e marittimi. La loro architettura era standardizzata: pianta rettangolare, muri perimetrali spessi fino a un metro per garantire isolamento termico. È un pavimento rialzato su pilastrini di pietra o mattoni, detto suspensura. Sotto il pavimento correva un'intercapedine ventilata che permetteva all'aria di circolare e di mantenere asciutte le granaglie, prevenendo la formazione di muffe e l'attacco degli insetti. Le pareti erano dotate di strette feritoie per l'aria, posizionate in modo da creare una corrente incrociata, mentre i tetti erano coperti con tegole o paglia impermeabile. I granai militari potevano contenere fino a 2000 tonnellate di cereali, sufficienti a sfamare una legione di 5.000 uomini per un anno intero. Proteggere il grano come un tesoro. Il grano era così prezioso che gli orrea erano spesso gli edifici più sorvegliati del forte, dopo il quartier generale. Le sentinelle pattugliavano giorno e notte, e alcuni granai erano circondati da un proprio muro di cinta con torri. I registri militari, tenuti dai frumentarii, segnavano ogni sacco in entrata e in uscita, e le razioni erano distribuite con precisione. Ogni legionario aveva diritto a circa 1 chilogrammo di grano al giorno, che macinava personalmente con un piccolo mulino a mano per farne pane o polenta. Eventuali perdite per furto o negligenza erano punite severamente, a volte con la morte. I romani sapevano che un esercito affamato si ribella o si arrende, e per questo la logistica dell'approvvigionamento era considerata una scienza militare al pari della tattica. Il generale romano Publio Flavio Vegezio, nel suo Trattato de Re Militari, scrisse che la fame vince più eserciti della spada e raccomandava di accumulare sempre scorte per un anno prima di iniziare una campagna. La rete dei rifornimenti, dalle province al fronte. Il grano che riempiva gli Orrea non arrivava dal cielo, ma da una capillare rete di rifornimenti che attraversava l'impero. Le province agricole come l'Egitto, la Sicilia e l'Africa proconsolare erano obbligate a inviare quote di cereali a Roma e agli eserciti stanziati sui confini. Navi onerarie, capaci di trasportare fino a 400 tonnellate di grano, solcavano il Mediterraneo e risalivano i fiumi come il Rodano e il Reno, dove il carico veniva trasferito su chiatte fluviali. Lungo le strade militari, interminabili carovane di muli e carri trainati da buoi consegnavano il grano ai forti più isolati. Per proteggere questi convogli, i romani costruirono stazioni di sosta fortificate a distanza di una giornata di marcia. Il sistema era così efficiente che una legione poteva essere rifornita anche a centinaia di chilometri dal mare, purché la stagione fosse favorevole e le strade sicure. Durante l'inverno, quando le campagne si fermavano, le scorte accumulate negli Orrea diventavano l'unica fonte di cibo. E la loro gestione oculata decideva spesso le sorti di un intero inverno di assedio o di pace armata. Lezioni romane per la logistica moderna. L'organizzazione granaria romana ha lasciato un'impronta profonda nella storia militare e civile. Molti principi adottati dai romani, lo stoccaggio sopraelevato, la ventilazione incrociata, la contabilità minuziosa e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento sono ancora oggi utilizzati nei silos e nei magazzini di tutto il mondo. Durante le guerre mondiali, gli eserciti hanno riscoperto l'importanza di proteggere le retrovie e le linee di rifornimento. E persino nella moderna NATO la logistica è considerata un fattore strategico decisivo. Gli archeologi continuano a scavare orrea romani in tutto il Mediterraneo, trovando semi carbonizzati, ossa di roditori e tracce di incendi che raccontano storie di carestie, assedi e resistenza. Il granaio romano, con le sue mura massicce e le feritoie oscure, è un monumento alla saggezza di chi sapeva che la forza di un impero si misurava non solo in legioni, ma anche in sacchi di frumento ben conservati. I romani avevano compreso una verità elementare: senza cibo nessuna spada può vincere. I loro granai, ancora in piedi dopo 2 millenni, sono la testimonianza di una civiltà che fece della logistica un'arte e che seppe piegare la terra ai bisogni di un esercito globale.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti. Il primo ciclo di sviluppo, 2027-2032 verso la commercializzazione e l'AI integrata. Il quinquennio 2027-2032 segnerà il passaggio delle BCI dalla sperimentazione alla pratica clinica diffusa. Grazie a nuovi modelli di rimborso, all'avvento dell'AI Edge e alla standardizzazione industriale, questi dispositivi diventeranno accessibili a migliaia di pazienti. Ma quali saranno le tappe di questo percorso? La fine della Valle della Morte dei rimborsi. Storicamente, molte tecnologie mediche innovative fallivano dopo l'approvazione della FDA perché le assicurazioni non le rimborsavano. Ciò è dovuto al cosiddetto Valle della Morte dei rimborsi. I costi iniziali sono elevati e i benefici a lungo termine non vengono considerati. Nel ciclo 2027-2032, questo ostacolo verrà superato. IAO Centers for Medicare e Medicaid Services CMS degli Stati Uniti e agenzie analoghe in Europa e Giappone introdurranno percorsi accelerati per i dispositivi con Breakthrough Device Designation, assegnando codici di rimborso specifici. Ad esempio, il sistema N1 di Neuralink potrebbe ottenere un rimborso totale per pazienti con tetraplegia, con un costo stimato tra i $60,000 e $85,000 per procedura. Questo permetterà a migliaia di pazienti di accedere alla tecnologia, rendendo economicamente sostenibile la produzione su larga scala. L'intelligenza artificiale a bordo, Edge Computing.
Un'altra innovazione chiave sarà l'integrazione di modelli di AI direttamente sul chip impiantato. Oggi, i segnali neurali vengono trasmessi a un computer esterno per la decodifica, ma questo comporta latenza e consumi energetici. Con l'edge computing, l'elaborazione avviene localmente, riducendo i tempi di risposta e migliorando l'affidabilità. Algoritmi di deep learning, come le reti neurali a trasformatore, saranno in grado di adattarsi automaticamente ai cambiamenti del segnale dovuti allo spostamento degli elettrodi o alla variazione dell'impedenza. Il risultato sarà una calibrazione quasi istantanea, senza bisogno di lunghe sessioni di addestramento giornaliere. I pazienti potranno utilizzare il dispositivo appena svegli, con prestazioni costanti per tutto il giorno. Compressione dei dati e gestione termica. La trasmissione di dati da 1024 canali a una frequenza di 30 kHz richiederebbe una banda di circa 368 megabit al secondo, il che surriscalderebbe il chip e consumerebbe troppa energia. Per risolvere questo problema, i chip implementeranno algoritmi di compressione e filtraggio del rumore a livello hardware, riducendo la banda effettiva a meno di 8 megabit al secondo. Questo permetterà di mantenere la temperatura del tessuto cerebrale entro un aumento massimo di 1 grado Celsius, prevenendo danni termici. La durata della batteria, ricaricata per induzione, supererà le 30 ore di uso continuo, garantendo autonomia sufficiente per la vita quotidiana. Tabella: costi e penetrazione attesi. Di seguito le stime di copertura per le principali indicazioni cliniche, basate su modelli di rimborso e costi di intervento. Il quinquennio 2027-2032 sarà decisivo per la diffusione delle BCI. La combinazione di rimborsi adeguati, AI integrata e compressione dati efficiente trasformerà questi dispositivi da prototipi di laboratorio a strumenti clinici di uso comune, migliorando la vita di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Com'è nata la vita dalla materia inanimata? In un pianeta giovane e inospitale, molecole semplici si sono organizzate da sole fino a formare i primi organismi. La biogenesi è il passaggio dalla chimica alla biologia, un processo ancora avvolto nel mistero, ma nuovi indizi arrivano dai nanoenzimi e dalle pozze primordiali. La zuppa primordiale è la scarica di Miller. Nel 1953, Stanley Miller e Harold Urey condussero un esperimento semplice ma rivoluzionario. In un pallone di vetro simularono l'atmosfera della Terra primordiale, metano, ammoniaca, idrogeno e vapore acqueo, e vi fecero scoccare scariche elettriche imitando i fulmini. Dopo pochi giorni, l'acqua del recipiente si era riempita di amminoacidi, i mattoni delle proteine. La vita poteva nascere dalla chimica inanimata. Tuttavia, il passo dagli amminoacidi a un organismo capace di replicarsi e nutrirsi è immenso. Una cellula moderna ha bisogno di DNA per conservare le informazioni, di proteine per catalizzare le reazioni e di una membrana grassa per isolarsi dall'ambiente. Come abbiano fatto questi tre sistemi a comparire insieme e a collaborare è il cuore del mistero. Il mondo ha RNA e i camini idrotermali. Due grandi famiglie di ipotesi si contendono il campo. La prima, detta mondo ha RNA, immagina che in principio l'RNA svolgesse sia il ruolo di depositario dell'informazione genetica, come fa oggi il DNA, sia quello di catalizzatore, come fanno le proteine. Alcuni ribozimi, enzimi a RNA, esistono ancora nei nostri organismi e dimostrano che la cosa è possibile. Resta però da spiegare come le prime molecole di RNA si siano formate spontaneamente in condizioni prebiotiche. La seconda ipotesi, metabolismo prima, parte dalle reazioni chimiche. Presso le sorgenti idrotermali sottomarine, ricche di minerali e gradienti di temperatura, cicli catalitici come quello di Krebs inverso avrebbero prodotto composti organici semplici. Le strutture porose delle rocce avrebbero fatto da prime cellule minerali, concentrando le molecole. L'oro delle origini, il mondo AU. Un'idea recente, proposta nel 2026, unisce i due approcci aggiungendo un ingrediente inaspettato, nanoparticelle d'oro. I cosiddetti nanoenzimi minerali, MN-zimes, minuscoli cristalli inorganici rivestiti da uno strato protettivo di molecole organiche, avrebbero catalizzato la conversione dei gas atmosferici in molecole prebiotiche complesse. L'oro e altri metalli avrebbero funzionato come centri attivi, simili agli enzimi proteici, e avrebbero perfino immagazzinato informazione strutturale, replicabile senza bisogno di enzimi organici. Quattro condizioni ambientali avrebbero favorito la nascita di protocellule stabili: l'alternanza di cicli umido-secco nelle pozze, che concentrava le molecole, l'autoassemblaggio spontaneo dei lipidi in vescicole, l'attività catalitica delle superfici minerali e la simbiosi tra composti diversi che si stabilizzavano a vicenda. Luca, il nostro antenato comune. Tutte queste strade convergono verso Luca, Last Universal Common Ancestor, l'ultimo antenato comune universale, un microorganismo già complesso che visse circa 4 miliardi di anni fa. I genetisti ricostruiscono il suo metabolismo confrontando i genomi di batteri e archei, e ogni anno si aggiunge un tassello alla storia di come la chimica divenne biologia. L'origine della vita non è stata un evento magico, ma una lunga catena di esperimenti chimici durati centinaia di milioni di anni. Ogni pozzanghera, ogni fumarola sottomarina, ogni temporale sulla Terra primordiale ha provato combinazioni diverse, finché una scintilla casuale accese il motore dell'evoluzione.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema su microsmeta.com. Pangolini, i mammiferi corazzati più minacciati del pianeta. Immaginate un animale ricoperto da un'armatura di scaglie mobili, con una lingua più lunga del proprio corpo e l'abitudine di appallottolarsi per difendersi. I pangolini sono mammiferi unici al mondo, eppure sono anche i più trafficati. Scopriamo la biologia straordinaria di questi formichieri corazzati, le loro specie e il loro ruolo vitale negli ecosistemi. Un ordine a parte, tra mito e realtà. I pangolini appartengono all'ordine Felidota e sono gli unici mammiferi dotati di un'armatura di scaglie cheratiniche sovrapposte. Queste scaglie ricoprono dorso, fianchi, testa e coda, lasciando libero solo il ventre, protetto da peli chiari e sottili. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono parenti stretti di armadilli o formichieri, ma rappresentano una linea evolutiva indipendente e antichissima, inclusa nella lista delle specie EDGE, Evolutionarily Distinct and Globally Endangered, che segnala gli animali ad alta unicità evolutiva e massima minaccia. Quattro specie asiatiche a confronto. I pangolini asiatici si suddividono in diverse specie con caratteristiche distinte. La tabella seguente riassume i principali tratti di quattro di esse. Una lingua che sfida la fisica. Tutti i pangolini sono privi di denti. Al loro posto hanno una lingua cilindrica, estremamente flessibile e appiccicosa, che può raggiungere il 37,41% della lunghezza totale del corpo. In un esemplare adulto di pangolino indiano, la lingua misura circa 42,5 cm ed è ancorata alla porzione caudale dello sterno. Viene costantemente lubrificata da ghiandole salivari ipertrofiche e viene estroflessa rapidamente all'interno dei nidi di termiti e formiche. Gli arti anteriori, dotati di tre grandi artigli ricurvi, servono a demolire i nidi, mentre le scaglie proteggono l'animale dai morsi delle prede. Poiché non può masticare, il pangolino ingerisce anche sassolini gastroliti e sfrutta le pareti muscolari dello stomaco, rivestite di proiezioni cheratiniche, per triturare meccanicamente gli esoscheletri. Ingegneri dell'ecosistema. I pangolini sono animali notturni e solitari, con un olfatto finissimo che compensa la vista e l'udito deboli. Scavano due tipi di tane, temporanee per il foraggiamento, profondità media 36,98 cm, e permanenti per il riposo, profondità media 116,92 cm, situate vicino a grandi colonie di termiti. Oltre a controllare le popolazioni di insetti, la loro attività di scavo arieggia il suolo, favorisce la percolazione dell'acqua e crea rifugi utilizzati da molti altri piccoli vertebrati. Purtroppo, la strategia difensiva dell'appallottolamento, efficacissima contro i predatori naturali, è del tutto inutile contro i bracconieri, rendendo i pangolini i mammiferi più trafficati illegalmente al mondo. Conoscere i pangolini significa apprezzare un capitolo unico della storia dei mammiferi. Ogni scaglia racconta milioni di anni di evoluzione e un presente drammatico che richiede la nostra attenzione. Sei carico per la prossima parte della nostra scaletta? Eccola qui su microsmeta.com.
Singapore, la città giardino che respira verde. Grattacieli avvolti dalla vegetazione, alberi artificiali alti come palazzi e foreste verticali dentro i centri commerciali. Benvenuti nella città che ha trasformato il cemento in giardino. Da isola tropicale al laboratorio urbano del verde. Negli anni 60 del secolo scorso, appena diventata indipendente, Singapore era una piccola isola densamente popolata e priva di risorse naturali proprie, tanto che il suo primo governo decise di puntare tutto su una strategia allora considerata visionaria. Trasformare la città in un gigantesco giardino tropicale, piantando sistematicamente alberi lungo ogni strada, attorno a ogni edificio pubblico e persino dentro le infrastrutture del traffico, con l'obiettivo dichiarato di rendere l'ambiente urbano più vivibile nonostante la densità abitativa altissima dell'isola. Quella scelta iniziale, negli ultimi decenni, si è evoluta in un approccio molto più ambizioso conosciuto come City in a Garden, ovvero città dentro un giardino, un concetto che ribalta l'idea tradizionale del parco cittadino isolato dal resto dell'urbanistica, per integrare invece la vegetazione direttamente dentro l'architettura degli edifici, sui tetti, lungo le facciate verticali e persino all'interno dei centri commerciali e degli aeroporti. I Super Trees è la foresta nel cuore della città. Il simbolo più fotografato di questa filosofia si trova nei giardini della Baia, un enorme parco costruito su terreno bonificato dal mare, dove svettano 18 strutture chiamate Super Trees, alberi artificiali alti fino a 50 metri che sostengono al loro interno migliaia di piante rampicanti e felci tropicali, oltre a pannelli fotovoltaici che raccolgono energia solare durante il giorno per illuminare l'intero parco durante la notte con giochi di luce colorata visibili da grande distanza. Poco distante, l'aeroporto internazionale della città ospita al suo interno una cascata artificiale alta oltre 40 metri, la più alta del mondo dentro un edificio, circondata da una foresta pluviale indoor climatizzata che ospita migliaia di piante ed alberi veri, dimostrando come persino uno degli spazi più funzionali e trafficati di una metropoli, un aeroporto internazionale, possa diventare un'esperienza immersiva nella natura per milioni di viaggiatori ogni anno. Un modello studiato ed esportato in tutto il mondo. Oggi la copertura vegetale di Singapore supera abbondantemente la metà della superficie totale dell'isola, un dato sorprendente per una delle città più densamente popolate del pianeta, ottenuto grazie a normative edilizie che obbligano molti nuovi edifici a includere tetti verdi o giardini verticali proporzionali alla superficie occupata al suolo. Un principio chiamato landscape replacement che di fatto restituisce alla natura lo spazio verde sottratto dalla costruzione dell'edificio stesso, semplicemente spostandolo in verticale anziché eliminarlo. Delegazioni di urbanisti e amministratori pubblici da decine di paesi visitano ogni anno Singapore proprio per studiare da vicino queste soluzioni, portando a casa idee che vengono poi adattate a contesti climatici molto diversi, dalle città scandinave a quelle medio orientali, dimostrando che il principio di fondo, integrare il verde nella struttura stessa degli edifici invece di relegarlo a spazi separati, può funzionare anche al di fuori del clima tropicale che ha reso possibile la crescita rigogliosa della vegetazione sull'isola. Singapore dimostra che anche una metropoli densissima e priva di spazio può scegliere di crescere in armonia con la natura invece che a sue spese, trasformando ogni facciata, ogni tetto e ogni angolo di cemento in un'occasione per far germogliare nuova vita verde.
Resta con noi, l'informazione di qualità non si ferma mai. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Il grande balzo americano, la missione umana su Marte del 2043-2047. Dopo 20 anni di preparazione sulla Luna, gli Stati Uniti sono pronti per il traguardo più ambizioso, inviare i primi esseri umani su Marte. Tra il 2043 e il 2047, astronavi alimentate da reattori nucleoelettrici ad alta potenza e razzi chimici riforniti in orbita lunare porteranno equipaggi sul pianeta rosso, inaugurando l'era interplanetaria. Un sogno lungo un secolo sta per diventare realtà. Due strade per il pianeta rosso. Alla metà degli anni 40, la tecnologia spaziale offre due percorsi alternativi per raggiungere Marte con equipaggio umano. Il primo è l'approccio chimico pesante a rifornimento orbitale, promosso da SpaceX e ormai integrato nei piani della NASA. Questa architettura sfrutta la completa riusabilità della Starship e di altri vettori superpesanti per accumulare migliaia di tonnellate di propellenti criogenici in orbita terrestre e lunare. Le astronavi vengono rifornite in volo, come aerei che fanno il pieno in aria, riducendo la massa che deve essere sollevata dal suolo terrestre. Il tempo di trasferimento previsto è di circa 9 mesi a tratta, e gli equipaggi viaggiano all'interno di moduli abitativi pesanti, schermati contro le radiazioni cosmiche. Il secondo approccio è la propulsione nucleoelettrica, NEP, evoluzione diretta dei reattori spaziali sviluppati nei decenni precedenti. Un reattore a fissione da oltre 100 kW elettrici, alimentato a uranio aleo, genera energia per un motore a ioni che produce una spinta continua, debole ma costante, con un'efficienza fino a 3 volte superiore a quella dei razzi chimici. Il tempo di viaggio si dimezza, riducendo l'esposizione degli astronauti alle radiazioni e ai brillamenti solari. Entrambe le opzioni sono sul tavolo, e la scelta finale dipenderà dai risultati dei test in corso e dalle risorse disponibili. L'eredità della Luna, rifornimento e logistica cislunare. Indipendentemente dall'architettura propulsiva scelta, la missione marziana americana poggia su un pilastro fondamentale: l'infrastruttura di rifornimento costruita attorno alla Luna nei 20 anni precedenti. Gli impianti ISRU della base Ignition producono regolarmente ossigeno e idrogeno liquidi, che vengono stoccati in grandi serbatoi criogenici orbitali. Le astronavi dirette a Marte possono fare tappa in orbita lunare per riempire i serbatoi, proprio come un'automobile che si ferma a un distributore prima di un lungo viaggio. Questa capacità riduce in modo drastico il costo e la complessità della missione, e dimostra la lungimiranza della strategia Surface First adottata dalla NASA negli anni 20. Senza la base Ignition e le sue fabbriche di propellente, il sogno marziano sarebbe rimasto tale. Con esse, diventa finalmente realizzabile. La competizione con la Cina è il nuovo panorama geopolitico. Anche su Marte, gli Stati Uniti non sono soli. La Cina ha utilizzato il suo supervettore Long March 9 per posizionare in orbita marziana moduli automatici di supporto e per inviare sulla superficie impianti ISRO in grado di produrre metano a partire dall'atmosfera marziana. Pechino punta a una propria missione umana indipendente entro la fine del decennio. La prospettiva di due equipaggi rivali sul pianeta rosso evoca scenari degni della fantascienza, ma solleva anche questioni concrete. Chi gestirà le comunicazioni, le emergenze, le risorse? Le nazioni del consorzio delle medie potenze, guidato da Europa e Giappone, si offrono come mediatori neutrali e partner tecnologici, mettendo a disposizione le loro reti di comunicazione e navigazione per supportare entrambe le missioni in nome della cooperazione scientifica internazionale. Il significato di un'impronta umana su Marte. Al di là della competizione geopolitica, lo sbarco di esseri umani su Marte rappresenterebbe un punto di svolta nella storia della nostra specie. Per la prima volta, l'umanità diventerebbe una specie interplanetaria, capace di vivere e riprodursi su due pianeti diversi. I campioni raccolti, le osservazioni scientifiche e le esperienze degli astronauti aprirebbero una nuova era di conoscenza sulla formazione del Sistema Solare, sulla possibilità di vita extraterrestre e sulle capacità di adattamento del corpo umano. La missione americana del 2043-2047 non è solo un traguardo tecnologico. È il culmine di un percorso iniziato con le prime sonde robotiche degli anni 60 e proseguito con la costruzione di una base permanente sulla Luna. È la dimostrazione che, quando una nazione investe con costanza e visione a lungo termine, anche i sogni più audaci possono diventare realtà. Il quinquennio 2043-2047 segna l'apice della strategia spaziale americana del XXI secolo. Dopo aver costruito una casa sulla Luna, gli Stati Uniti puntano a piantare la loro bandiera su Marte, aprendo un nuovo capitolo dell'esplorazione umana. La sfida è immensa, ma le fondamenta gettate nei 20 anni precedenti rendono questo obiettivo non più un'utopia, ma una concreta possibilità a portata di mano.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!